Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Nell'ultimo sermone abbiamo iniziato a considerare le verità di Gesù che troviamo in Giovanni 11. Abbiamo visto che Gesù evitava la Giudea, non perché temeva la morte, che non temeva, ma perché, sapendo che i giudei volevano ucciderlo, ma che non era il momento, non era di restare lì. Poi arriva un messaggero mandato da Maria e Marta, le sorelle, che il loro fratello, che Gesù amava, Lazzaro, era molto ammalato. E abbiamo visto che Gesù ha scelto di non andare. Non è che non aveva la possibilità, no, ha scelto di restare perché voleva che quando sarebbe arrivato che Lazzaro sarebbe morto, già da tempo. E quando è andato, Marta è uscita dal villaggio a trovarlo. Abbiamo visto che Marta aveva grande fede in Gesù, ma una fede limitata da mancanza di conoscere quello che ancora non era chiaro, che Gesù è il Cristo. E Gesù dichiara a lei che è la vita e la risurrezione, una qualità divina. Infatti leggo i versetti 25 e 27. Gesù le disse: io sono la risurrezione e la vita. Chiunque crede in me, anche se fosse morto, vivrà. E chiunque vive e crede in me, non morrà mai in eterno. Credi tu questo? Ella gli disse: sì, Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, che doveva venire nel mondo. È una cosa importante. Gesù sta per risuscitare Lazzaro. Lei lo sapeva? No. Lei non ha creduto in Gesù perché ha visto il miracolo. Ha creduto in Gesù in base alla parola di Gesù. Non in base al miracolo, in base alla parola. Questo è importante. Tante persone dicono: ma se io potessi vedere Gesù compiere un miracolo, allora potrei credere. Non è vero. Il ricco e Lazzaro, che non è questo, il ricco in tormento in Hades chiede ad Abramo di mandare Lazzaro dalla morte e tornare dai suoi fratelli, così crederebbero un miracolo. E Abramo risponde a Lazzaro: no, se non credono alle scritture, non crederebbero nemmeno se ci fosse un miracolo, se uno tornasse dalla morte. Quindi Marta crede in Gesù come il Cristo, il Figlio di Dio, colui che salva in base alla parola. E noi abbiamo la parola, grazie a Dio. Abbiamo più di quanto aveva lei di parola. Allora, andando avanti, Marta crede in Gesù e Gesù manda Marta a chiamare Maria. Si capisce dal contesto questo. Quindi voglio riprendere adesso con versetti 28-29. E detto questo, andò a chiamare di nascosto Maria, sua sorella, dicendo: il maestro è qui e ti chiama. Appena udito ciò, ella si alzò in fretta e venne da lui. Qualche notizia. Prima, quando vediamo più di Gesù, è importante condividere quello con altri. Lei aveva capito che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, cosa che non sapeva prima. Subito va e chiama Maria. È stato chiesto da Gesù, chiaramente, il maestro ti chiama. Va a prendere e subito Maria viene, subito. Si alzò in fretta e venne da lui. Lei, ma Marta è andato di nascosto. Si può presumere che Gesù voleva parlare tu per tu privatamente con Maria come aveva parlato con Marta. Ma non è andato. Quante volte Gesù ha guarito qualcuno dicendo vai e non dire a nessuno? E cosa hanno fatto? Ricordate? Varie volte hanno divulgato a tutti. Divulgato a tutti. Così Maria sta in casa piangendo per Lazzaro, suo fratello. Marta arriva. Il maestro vuole vederti, ti chiama. E chiaramente ha detto dove era. Ma non va da sola. Leggo dal 30-31. Ora Gesù non era ancora giunto nel villaggio, ma si trovava nel luogo dove Marta lo aveva incontrato. Perciò i giudei che erano in casa con lei per consolarla, vedendo Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono dicendo, ella se ne va al sepolcro per piangere là. Qui impariamo che Gesù era fuori il villaggio, in un posto fuori, nascosto, e Marta va a trovarlo, ma i giudei che stavano lì per consolare lei presumono, e non era sbagliato, ma lei sta piangendo qui, vuole andare adesso alla tomba, piangere là. Tutto ha senso. Quindi la seguono per essere un appoggio. Così Gesù si trova con una folla, che era veramente era la sua volontà, perché quello che stava facendo voleva fare per far vedere chi è. Vediamo in quello che Maria fa la sua fede, come abbiamo visto la fede di Marta, vediamo fede in Maria. Leggo. Appena Maria giunse al luogo in cui si trovava Gesù e lo vide, si gettò ai suoi piedi dicendogli, Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Fermiamoci. Maria conosceva Gesù. E Maria vedeva due cose in Gesù che è importante per noi di vedere. Quali due cose? Lei ha fede in due aspetti di Gesù qui. In quali due cose? Ha fede qui. Se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Vede due cose di Gesù. Vede il potere di Gesù. Tu sei così potente, avresti potuto guarirlo. Non importa quanto era grave la malattia, e non solo potenza, ma lei conosceva il cuore di Gesù e lo avresti fatto. Non dice se tu fossi stato qui avresti potuto guarire mio fratello. Quello sarebbe fede nel potere. Ma lei ha fede anche nel cuore. Mio fratello non sarebbe morto. Io ti conosco e tu avresti guarito lui. Lei aveva fede nella potenza ma anche nel cuore di Gesù. Quanto è importante pregare con fede. Attenzione, non fede che Dio farà tutto quello che vogliamo noi, quando vogliamo noi, ma fede che Dio curerà nel modo giusto. Questo è importante. Allora, dal versetto 33 comprendiamo che lei stava piangendo e vediamo qualcosa di molto importante nel cuore di Gesù. Leggo 33 a 35. Gesù allora, vedendola piangere e vedendo piangere anche i giudei che erano venuti con lei, fremé nello spirito e si turbò e disse, dove l'avete posto? Essi gli dissero, Signore, vieni e vedi. Gesù pianse. Consideriamo questo. Ci mostra qualcosa di molto importante nel cuore di Gesù. Allora, Gesù sapeva che nell'arco di pochi minuti Lazzaro sarebbe risuscitato. Gesù sapeva. Quindi non era un pianto, oh no, Lazzaro è morto. Sapeva che stava per risuscitare Lazzaro. Questo pianto non è il pianto di tristezza per la morte come farebbe la sorella Maria o Marta che avevano perso il loro fratello e umanamente vuol dire perso per sempre, non è quel pianto. Sapeva benissimo che stava per risuscitare Lazzaro. Ma cos'è questo allora? Prima notate questi due verbi, fremé nello spirito e si turbò. Cosa stava vedendo Gesù? Lui vedeva la morte, vedeva tristezza, cordoglio, che lui non aveva creato. Gesù aveva creato il mondo. Quando ha creato il mondo ed era tutto buono, Genesi, alla fine del capitolo 1, tutto era buono, molto buono. Esisteva la morte? No, esisteva malattia? Esistevano lacrime? Esisteva tristezza e cordoglio? No, il mondo che Gesù aveva creato non aveva nulla di quello. Ma poi l'uomo scelse a peccare contro Dio e fu introdotto la morte e le malattie e tristezze e lacrime e tutto il resto. Quindi Gesù non piangeva perché il suo caro amico era morto, stava per risuscitarlo. Gesù vedeva il risultato del peccato. Vedeva queste persone disperate, non capivano. Vedeva la tristezza di Maria che amava Maria e Marta e Lazzaro. E tutto questo turbava il suo cuore. Sentivo il loro dolore. Gesù non aveva lo stesso dolore di loro, perché sapeva che fra pochi minuti Lazzaro sarebbe in vita. Avevo dolore per il loro dolore. Perché questo è il cuore di Gesù per noi. Gesù ha dolore per il nostro dolore. Cosa dice in Romani 12? Dice: rallegratevi con chi? Con coloro che si rallegrano. Piangete con chi? Coloro che piangono. In Galati 6, portate i pesi gli uni degli altri. Non do un pacco sulla schiena, dando una buona parola di esortazione, cosa bisogna fare, poi io vado avanti. Sto qui piangendo con te. Sto lì piangendo con te. Quando c'è lutto, e non solo lutto, momenti di profondo dolore, quello che aiuta più di tutto, onestamente, di solito, non sono le tante parole, è la presenza. La presenza. Di solo stare lì. Un abbraccio, un tocco, stare là in silenzio e la persona sente che tu stai amando, stai portando il suo peso. I momenti di grande peso sul cuore, la presenza è molto, a volte, più utile delle parole. E Gesù, vedendo la tristezza profonda, piange. Piange. O che possiamo vedere più il cuore di Gesù per noi. E o che possiamo avere quel cuore. Leggo 36. Dissero allora i giudei: vedi come l'amava. Quei giudei vedevano in Gesù l'amore per Lazzaro. Loro, vedendo Gesù, capivano correttamente: vedi come l'amava, vedi quanto Gesù ama. E grazie a Dio, quello è il cuore di Gesù. In Ebrei 4 parla di Gesù per noi come il nostro gran sommo sacerdote. E notate il cuore quando noi abbiamo sofferenze. Avendo dunque un gran sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il figlio di Dio, riteniamo fermamente la nostra confessione. Infatti noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa sempatizzare con le nostre infermità, ma uno che è stato tentato in ogni cosa come noi, senza però commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per ricevere aiuto al tempo opportuno. Gesù, figlio di Dio, ha lasciato la gloria per diventare uomo, non solo per andare alla croce, ma anche per essere tentato, provato, afflitto in ogni cosa come noi, per poter simpatizzare con noi. Simpatizzare, sente il nostro dolore, il nostro peso, la nostra tristezza e vieni accanto. Simpatizzare vuol dire quello, venire accanto. Proprio la parola in greco è quello, è legato a quello. E quindi, quanto è importante che noi abbiamo simpatia, questo simpatizzare gli uni con gli altri. Uno sta male, non solo mando un messaggio con le verità, ma vengo accanto, prendo tempo, sento il dolore con la persona, come sentire la gioia quando la persona ha gioia. Quindi le persone là vedevano il grande amore di Gesù, eppure c'erano altri lì presenti che vedendo la chiara evidenza dell'amore di Gesù dubitavano l'amore di Gesù. Non per mancanza di evidenza, per cuore duro. Per cuore duro. Leggo di queste persone nel versetto 37. Perché alcuni dicono a alta voce, vedi come l'amava, e gli altri negano quell'amore, dicendo, ma alcuni di loro dissero, non poteva costui che apre gli occhi al cieco far sì che questi non morisse? Stanno rispondendo a coloro che avevano parlato dell'amore di Gesù. E a volte, spesso, Satana ci mette in testa pensieri che ci fanno dubitare l'amore di Dio, perché il problema non si risolve come avremmo voluto, come magari abbiamo chiesto. Io prego, Dio non risponde come voglio, e mi vengono i pensieri, ma mi ama veramente Dio? Mi ama veramente? Ma se Gesù amasse veramente Maria, perché ha lasciato morire Lazzaro suo fratello? Non ha lui il potere? Allora il problema non è il potere. Loro, notate, loro non negano il potere di Gesù, negano l'amore. Non poteva costui che apri gli occhi al cieco far sì che questi non morisse? Cosa stanno dicendo? Certo avrebbe potuto, ma non ama. Stanno rispondendo alla dichiarazione, vedi come l'amava. E stanno dicendo, no, non lo amava perché non lo ha curato. E non hai mai avuto tu quel pensiero? Non hai mai avuto tu il pensiero, perché Dio non mi cura? Negando non il potere di Dio, ma il cuore di Dio. Questo è come Satana ci attacca. Spesso Satana ci mette in testa questi pensieri che se Dio mi amasse farebbe questo. E così, visto che non fa quello, cosa vuol dire? È molto più frequente dubitare il cuore di Dio anziché la potenza di Dio. è quello che ci danneggia di più, dubitare il cuore di Dio. La potenza di Dio è evidente. E quindi Satana ci martella facendoci dubitare l'amore di Dio. Quanto è importante capire che l'amore di Dio è legato alla sapienza di Dio. Certo, Dio in Gesù avrebbe potuto guarire Lazzaro. Non serviva il messaggero per farlo sapere che Lazzaro stava male. Sentendo il messaggero, arriva il messaggero, torni a casa dicendo che la guarigione che viene a quest'ora oggi è venuta da me. Il messaggero torna a casa, arriva dopo un paio di giorni e dico: Lazzaro è guarito quando? Due giorni fa, proprio quando parlavo con Gesù. Avrebbe potuto fare quello. Ha fatto quello. L'amore di Dio è legato al piano di Dio che è per il bene maggiore, che spesso è molto più grande di quello che stiamo chiedendo, perché di solito noi chiediamo qualcosa che riguarda le circostanze di quel momento. Gesù vedeva la tristezza di Maria, le conseguenze del peccato, e adesso vede che le persone dubitano il suo cuore. Come sta un genitore? Nessun genitore ama perfettamente, ma uno che ama tanto per un umano, quando un figlio ha motivi di falsi pensieri, forse una persona malvagia che influisce il figlio, questo ho visto, comincia a dubitare l'amore dei genitori. Ho visto questo. Come sta un genitore quando il figlio, credendo false voci, dubita l'amore del genitore? È una spada nel cuore, ok? E Gesù, vedendo adesso che queste persone dubitavano il suo amore, il suo cuore, freme ancora. Leggo 38 a 40 e poi Gesù sa è il momento di compiere il miracolo. Leggo: perciò Gesù, fremendo di nuovo in se stesso, venne al sepolcro. Or questo era una grotta davanti alla quale era stata posta una pietra. Gesù disse: togliete via la pietra. Marta, la sorella del morto, gli disse: Signore, egli puzza già, poiché è morto da 4 giorni. Gesù le disse: non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? Gesù fremeva perché aveva visto la tristezza, aveva visto il risultato del peccato in un mondo che aveva creato perfetto e aveva visto adesso la durezza di cuore di non voler credere quello che era apparente, il suo amore. Gesù va avanti a compiere la volontà di Dio. Non viene sfiato dagli ostacoli, non viene ostacolo dalle persone che lo opponevano. Lui va avanti a compiere la volontà di Dio, arriva al sepolcro e comanda che sia tolta la pietra, questa grande pietra. Allora, visto che Lazzaro era dentro da 4 giorni, morto da 4 giorni, Marta diceva: bene. Scusami, umanamente uno muore, comincia subito a decomporre. Dopo 4 giorni puzza. Lei lo sapeva. Quindi non era dubitare. Non capivo quello che Gesù stava per fare. Non sta dubitando. E non solo. Quando Gesù dichiara a lei: non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio, non sta riprendendo Marta. Non è una riprensione. Sta fortificando la sua fede. Io ti avevo parlato di credere in me. Ok, credi che quello che sto facendo ha senso. Tu non capisci il senso. Credimi. Credi quello che sto facendo e vedrai la gloria di Dio. Quindi questo non è come tu. No, non è un rimprovero. È fortificare la sua fede. Perché lui dice: senti, fidati. Hai appena visto che io sono il Cristo, il figlio di Dio. Allora tutto quello che faccio fa parte del mio piano. abbi fede. Lui sta incoraggiando la sua fede, perché quello che lui faceva non aveva logica. Ma scusami, perché apri, togli la pietra, fa togliere la pietra della grotta e uscirà questa puzza? Perché lo fai? È una domanda logica. Fidati che tutto quello che faccio ha senso. È solo Marta che ha bisogno di quella fede? Solo Marta? La fede che tutto quello che Dio fa ha senso, anche se io non capisco il senso? Solo Marta? Possiamo tutti puntare il dito a Marta, donna, perché non ti sei fidato di Gesù? Perché noi abbiamo sempre avuto grande, totale fede in tutto quello che la provvidenza di Dio ci ha dato, giusto? Giusto? Alzate le mani tutti voi che avete sempre avuto piena fiducia in tutto quello che la provvidenza di Dio vi ha mai dato. Io devo mettere giù la mia mano, perché non posso dire che mi sono turbato di cuore. E dopo, quante volte sono stato con cuore turbato e dopo la cosa va avanti e si capisce quello che Dio stava facendo. Così Cristo fortifica la fede di Marta e di noi. Non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? Signori, aumenta la mia fede. Aumenta la mia fede in quello che tu stai facendo. Questa è la mia preghiera. C'è una lezione qui però. Se rifiuti di credere, Dio opera, ma non vedrai la gloria di Dio. Se tu rifiuti di credere, Dio opera, ma non vedrai la gloria di Dio. Ci sono persone lì presenti che hanno visto l'opera, ma non hanno visto la gloria di Dio. Per un attimo arriviamo a quello. A quel punto la grotta è aperta. E Gesù compie un miracolo incredibile, ma prima prega. Non perché non poteva lui fare da solo, certo, è Dio. Non ha pregato per se stesso, ha pregato per aiutare loro a vedere la gloria di Dio. Ascoltiamo 41-42. Essi dunque tolsero la pietra dal luogo dove giaceva il morto. Gesù allora, alzati in alto gli occhi, disse: Padre, ti ringrazio che mi hai esaudito. Io sapevo bene che tu mi esaudisci sempre, ma ho detto ciò per la folla che sta attorno, affinché credano che tu mi hai mandato. Gesù effettivamente dice, non ho bisogno di pregare. Gesù non ha pregato prima di tanti altri miracoli, è solo dato la parola. Allora perché prega qui? Lo dice. Io so che tu mi ascolti, io non prego perché ho bisogno di convincerti. Io prego affinché loro possano credere che tu mi hai mandato, che io vengo dal cielo, che io sono il Cristo, che io sono tuo figlio. Io dichiaro questo ad alta voce davanti a loro affinché quando faccio questo miracolo adesso loro possano credere. Egli è il Cristo, il figlio di Dio, mandato da Dio in terra. Ecco perché prega. Perché Giovanni ha scritto questo Evangelo? Ricordate? Vi ho scritto queste cose affinché crediate che Gesù è il Cristo, il figlio di Dio, e credendo che avrete vita nel suo nome. Dio fa tutto per farci avere fede in Lui. Allora, avendo preparato tutti a riconoscere che quello che stavo per fare è la prova che Lui è il Cristo in cui c'è perdono e salvezza, versetto 43 e 4, e detto questo, gridò a gran voce, Lazzaro, vieni fuori. Allora il morto uscì con le mani e i piedi legati con fasce e con la faccia avvolta in un asciugatoio. Gesù disse loro, scioglietelo e lasciatelo andare. prima cosa che mi colpisce è l'estrema semplicità con cui Gesù compie questo grande miracolo. Non ha fatto un grande rito, ha semplicemente gridato: Lazzaro, vieni fuori, basta, basta. Non ha fatto delle cose, le scene, no. Non si è posto in ginocchio, ha semplicemente dato l'ordine. Come quasi tutti i miracoli. E questo mi fa pensare a Genesi, quando il figlio di Dio ha creato il mondo. E con semplici parole, sia la luce, e la luce fu. Sia la divisione dalle acque sopra e sotto. I mari si riempiono di creature, il cielo, la terra, produca alberi e piante, ognuno con seme contenente il proprio piano. Cioè, ha fatto tutto con la semplice parola. Quando ha creato il mondo e quando ha compiuto i miracoli. Quando ha calmato la tempesta al mare, quali grandi cose ha fatto? Taci! La parola. Tale è la potenza del nostro Signore. Tale è la potenza del nostro Signore. Perciò anche questo miracolo, una parola. Ricordate che Giovanni, che scrisse questo Evangelo, era lì presente. E Giovanni aveva visto una cosa lì che nessuno ha mai visto. Cioè, non si vede un morto che esce dalla tomba. Un morto non esce dalla tomba. E quindi allora loro avvolgevano i morti in tutta questa stoffa, no? A volte quasi imprigionati, non potevano muoversi quasi, e anche la faccia. E quindi Lazzaro esce dalla tomba, coperto la faccia, gli occhi, le mani avvolto, e lui esce così. E Gesù dà il comando, scioglietelo e lasciatelo andare. Non credo che sia troppo da immaginare la scena un po', che le persone vedendo, ricordate, noi conosciamo la Bibbia, ma per loro vedere un morto uscire dalla tomba, cioè è troppo facile leggere come se, no, ho parlato, quando facciamo vedere a figli supereroi che fanno miracoli che non esistono, cosa fanno quando leggono i veri miracoli? Non sono per niente sconvolti. Ho parlato l'altra sera che è importante per bambini piccoli di conoscere la morte. Conoscere da vicino, capire la morte, capire quel persona, quell'animale, quello che sia. No, no, è morto. Basta, finisce là. Non torna mai più in vita. Cioè, sulla terra. È così. Ed è così. Così, come stavano le persone vedendo Lazzaro? Cioè, dobbiamo qui immaginare, e non voglio speculare, ma vedendo uscire dalla tomba un morto? Stupefatte. Le persone erano stupefatte, per forza. Una cosa che non avevano mai sognato. E Gesù, mentre tutti stavano lì, scioglietelo, lasciatelo andare. Pensa alle cose semplici e pratiche. Avete mai visto quello? Quando Gesù risuscitò la figlia di Jairo, questa ragazza di 12 anni, è morta. E la gente, i messaggeri vengono da Jairo mentre stavano andando alla casa, Gesù si ferma e la donna con il flusso di sangue fu guarita, parlò con lei, e non disturbare più il maestro, è già morta. E l'uomo, basta credere, è già morta, basta credere. Vanno a casa, porta via dentro solo i tre apostoli più stretti con i genitori, vanno nella camera, comanda alla ragazza, comanda, alzati, lei si alza, i genitori, è tornata in vita. Cosa dice Gesù? Ricordate? Datele da mangiare. Loro, cioè, non pensano al fatto che magari non aveva mangiato da giorni. Ed essere morta da non so quanto ore o un giorno, quello che era, ma prima stava male, non aveva mangiato, quindi adesso è tornata in vita, ma era priva di energia. Datele da mangiare. E questo mi fa vedere anche lì che Dio non solo fa le grandi opere, ma pensa ai piccoli dettagli. Dio non solo fa grandi opere, che fa, ma pensa anche ai piccoli dettagli. Ha cura di noi. Allora, lo scopo di questo miracolo, quale era? Gesù aveva già pregato. Qual era lo scopo? Affinché le persone sappiano che io sono venuto da te, che io sono mandato dal cielo, che io sono il Cristo, figlio di Dio. E grazie a Dio, l'opera di Dio ha prodotto il frutto che lui voleva. Leggo 45. Allora, molti dei giudei che erano venuti da Maria e avevano visto tutto quello che Gesù aveva fatto, credettero in lui. Molti credettero in lui. Conoscevano le scritture, sapevano, ma un uomo non può fare questo, non può fare questo. Questo è Dio incarnato, questo è il figlio di Dio, questo è il Cristo, questo è colui che può salvarci dai nostri peccati, conoscevano le scritture. Ma loro hanno visto Gesù risuscitare Lazzaro, ma io adesso leggendo so che Gesù ha risuscitato Lazzaro, e quindi posso anch'io credere in base a questo. Grazie a Dio per la parola di Dio. Quanto è importante che leggiamo la Bibbia per vedere Gesù, per credere in Gesù. Lo scopo per leggere e studiare la Bibbia non deve essere per essere grandi studiosi, non è per vantarci di quanto conosciamo e vedere inferiori chi sa meno, non è di fare dibattiti dottrinali. Lo scopo di leggere la Bibbia, l'unico scopo giusto, è di conoscere veramente Gesù come il Cristo, il figlio di Dio, e per poi avere sempre più fede in Lui in ogni aspetto della nostra vita. Questo è lo scopo di leggere la Bibbia, di conoscere Gesù, per seguire Gesù. Non è per innalzarci con grandi conoscenze, così dice in Primo Corinzi, la conoscenza gonfia. Conoscenza usata bene è importantissimo, ma usato male gonfia, ci allontana da Dio. Quindi la mia preghiera, in base a quello che Dio ci insegna, è che possiamo avere grande desiderio per la parola di Dio, non per avere conoscenze intellettuali, ma per conoscere più il nostro Signore Gesù Cristo. Tramite questo miracolo, la risurrezione di Lazzaro, l'evidenza che Gesù è il Cristo era chiarissimo. Non c'erano dubbi. I giudei conoscevano le scritture, quindi loro sapevano solo il Cristo può fare questo. Ma chi ha un cuore duro non vuole accettare quello che è chiaro. Non è una questione di evidenza, è una questione di cuori. E perciò c'erano alcuni, ha detto, molti credettero in lui, ma non tutti. Non perché mancava evidenza, perché avevano cuori duri. E loro corrono dai farisei, che erano contro Gesù, per raccontare la cosa, che sapevano, questo è un problema, perché questa è una chiara evidenza che egli è il Cristo. Adesso cosa facciamo? Infatti, 46 a 8, ma alcuni di loro andarono dai farisei e riferirono loro quanto Gesù aveva fatto. Allora i capi dei sacerdoti e i farisei riunirono il Sinedrio e dicevano, che facciamo? Quest'uomo fa molti segni. Se lo lasciamo fare così, tutti crederanno in lui. Verranno i romani e distruggeranno il nostro luogo e la nostra nazione. Questi sacerdoti e i farisei conoscevano molto bene le scritture, quindi capivano, egli è il Cristo, capivano. E capivano, questi segni, miracoli, sono così evidenti che tutti crederanno in Lui. Loro lo dicono. Lui sta adempiendo tutte le profezie. Ma la gente, sentendo questo, crederanno in Lui, perché è chiaro che Egli è il Cristo. Ma poi, anziché dire la verità, dicono la menzogna. La verità è, e così non riusciremo più a ingannare la gente per farli seguire noi, nonostante che siamo ipocriti. Non dicono quello, quello è la verità. Fanno una scusa. Ma se tutti crederanno in Lui, verranno i Romani a distruggere il nostro luogo e la nostra nazione. No, se tutti credono in Lui, perderete tutto il vostro potere sulle persone che avete mantenuto con la menzogna. E così vogliono fermare Gesù. Non a causa dei Romani, a causa di non volevano perdere i loro poteri. Tu hai mai fatto questo? Tu hai mai visto una cosa e hai inventato una scusa per avere ragioni, non volendo ammettere la vera motivazione? E sei abile come loro? Fila bene, eh? Se no i Romani verranno e distruggeranno la nazione. Dobbiamo fermarlo. Dobbiamo fermarlo. Cosa facciamo? Come possiamo fermarlo? Perché? 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 E non hai mai avuto un ragionamento falso per ottenere quello che volevi? O che possiamo camminare con umiltà e non andare contro la verità. Loro volevano una soluzione per disfarsi di Gesù. E così il sommo sacerdote, uomo particolarmente malvagio, presenta la soluzione umana. Ma lo Spirito Santo guidava questo uomo malvagio a profetizzare. Lui dichiara una cosa che lui intende in un modo, ma lo Spirito guidava perfino le sue parole che ha un'applicazione, un senso tutti diversi di quello che lui intendeva, dichiarando che Gesù è il Cristo, il Salvatore. Leggo quello che dice questo Caifa in 49 a 52. Ma uno di loro, Caifa, che era sommo sacerdote in quell'anno, disse loro, voi non capite nulla e non considerate che conviene per noi che un solo uomo muoia per il popolo e non perisca tutta la nazione. O egli non disse questo da se stesso, ma essendo sommo sacerdote in quell'anno, profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione, e non solo per la nazione, ma anche per raccogliere in uno i figli di Dio dispersi. Quanto questo brano ci ricorda che Dio è in controllo anche dei malvagi. Questo Caifa pensa in termini terreni, no? Conviene per noi che un solo uomo muoia per il popolo e non perisca tutta la nazione. Allora, senza la morte di Gesù, tutta la nazione e tutti gli uomini in tutto il mondo perirebbero. Dio tanto amato il mondo che ha dato suo unigenito figlio affinché chiunque crede in Lui non perisca, perire tutta la nazione. Senza Cristo tutti periscono. Lui non pensava mica in quei termini, ma quello che sta dicendo è Egli è l'unico Cristo. Solo la sua morte può provvedere la salvezza. Per mezzo di Lui bisogna essere salvato. E il suo sacrificio, Lui stava profetizzando, dando gloria a Dio. Si rendeva conto? No. Ma Dio ha gestito le sue parole così. E quando tutto sembra fuori controllo, ricordati, Dio è in controllo. quando tutto sembra fuori controllo, sembra che i malvagi vincono. Sembrava che questi malvagi farisei e sacerdoti stavano vincendo, giusto? No, 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 era tutto programmato da Dio, guidato dallo Spirito Santo, e perfino le loro parole davano gloria a Dio in Gesù Cristo. E perciò 53, da quel giorno dunque deliberarono di farlo morire. Adesso è proprio deciso, dobbiamo farlo morire al più presto. Allora Gesù sapeva, siamo quasi lì, morirò fra pochissimo, ma non oggi, devo aspettare fino alla Pasqua, così esce da Giudea pubblicamente. Leggo: perciò Gesù non si aggirava più pubblicamente tra i giudei, ma se ne andò di là, nella regione vicina al deserto, in una città detta Efraim, e lì rimase con i suoi discepoli. Gesù non temeva la morte, ma aveva un appuntamento con la morte al momento giusto. E Dio gestisce tutto per far arrivare il suo piano al momento giusto. Quel giorno erano lì. Infatti leggo 55 a 7. Ora la Pasqua dei Giudei era vicina. E molti di quelle regioni salirono a Gerusalemme prima della Pasqua per purificarsi. Cercavano dunque Gesù e, stando nel Tempio, dicevano fra di loro: che ve ne pare? Non verrà egli alla festa? Ora i capi dei sacerdoti e i farisei avevano dato ordine che, se qualcuno sapeva dove egli era, lo segnalasse affinché potessero prenderlo. La Pasqua era vicina. La Pasqua dove Gesù sarebbe andato alla croce. Erano lì, mancava pochissimo tempo. E la gente, capendo che i farisei volevano farlo morire, chiedevano: ma non verrà egli a festa? Egli verrà, egli si presenterà, perché lui non ha, egli non ha timore. Infatti si è presentato, e arriveremo ben presto a quello. Dio è in controllo di tutto. Questi uomini deliberarono di farlo morire. Il piano di Dio era per Gesù di morire, e Dio ha preso il loro piano malvagio e lo ha fatto allineare al suo piano perfetto. O che possiamo ricordare quello? Dio gestisce perfino i malvagi, che quello che ci fanno del male ci porta al punto giusto per Dio di compiere la sua opera in noi. Quindi anche se io non capisco perché Dio ha permesso questo, perché è parte del suo piano perfetto, che noi non vediamo sempre a quel punto, ma Dio sì. O possiamo crescere nella fede di Dio. Andiamo, lasciamo il brano, ma voglio solo ricordare due o tre cose. Maria aveva fede nella potenza di Dio e anche nel cuore di Dio, in Gesù. O che possiamo confidare noi? La gente dubitava l'amore di Gesù, perché loro usavano un metro umano per decidere che cos'è amore. Ma non poteva lui, che aprivi gli occhi dei ciechi, evitare che morisse? E la risposta era: sì, certo avrebbe potuto, ma ha scelto di non fare. Quindi loro non stavano dubitando il potere, stavano dubitando il cuore di Gesù. O che possiamo confidare nel cuore di Dio. Questo per primo. O che possiamo avere fede per vedere la gloria di Dio. Perché se io non ho fede, Dio opera. Ma non tutti vedevano la gloria. Alcuni sono corsi dai farisei. O che possiamo avere fede per vedere la gloria di Dio. Ricordiamo la potenza di Gesù. Semplice parola. Ricordiamo lo scopo di quello che Gesù faceva, per far credere la gente che egli veniva mandato dal Padre. Ricordiamo che Dio cura non solo nelle grandi cose, ma anche nelle piccole cose. Loro non stanno pensando: ma poverino, dobbiamo togliere la fascia, lui non vede. loro erano tutti presi, Gesù, lasciatelo andare. Grazie a Dio, Egli ci cura quando neanche pensiamo al bisogno di quella cura. Ricordiamo che un cuore duro può non vedere, e quindi che possiamo avere cuori teneri.
Ricordiamo che Dio ha tutto sotto controllo.
E anche quello che dicono e fanno i malvagi è gestito da Dio, in modo che porta avanti l'opera di Dio in noi. Questo è incredibile, questo è meraviglioso, questo ci dà un posto per riposarci nella grande, totale sovranità di Dio. Grazie a Dio che ci sta mostrando più di Cristo, o che possiamo credere in Lui. Preghiamo. Padre, grazie per Gesù Cristo. Gesù è il Cristo. Gesù, l'uomo, è il figlio di Dio che ha preso anche l'umanità per morire per noi. Grazie che Gesù simpatizza con noi. Gesù ha dolore quando noi siamo tristi. Gesù freme nello spirito. Gesù piange con noi. Non perché non sa cosa fare. No, no, perché questo è il suo cuore. Oh, che possiamo conoscere di più il tuo cuore nel cuore di Gesù Cristo per noi. Che possiamo comprendere di più quanto siamo amati, quanto siamo preziosi, non per alcun merito in noi che non c'è, ma proprio perché questo è il tuo cuore. Fortifica la nostra fede, non perché vediamo, comprendiamo quello che fai, ma perché possiamo fidarci che tu stai facendo e tutto quello che tu fai è giusto. Vogliamo vedere la tua gloria, aumenta la nostra fede. Vogliamo vedere il tuo cuore, aumenta la nostra fede. Grazie per il tuo cuore per noi. Grazie che tu stai operando. Grazie che quel sacrificio di Gesù, che Gesù è andato alla croce, e noi ci entriamo in quel sacrificio come i beneficiari. Grazie, oh Dio. Grazie, oh Padre, per il nostro Signore Gesù Cristo. Nel nome di Gesù Cristo ti prego. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.